Allora, con grande gioia siamo arrivati a un nuovo libro della Torah, al terzo libro della Torah, al libro di Vayikra, il libro di Levitico. Questo libro narra principalmente le leggi relative ai sacrifici, le leggi relative ai sacerdoti, le leggi relative al santuario in generale. Dopo l'Esodo, l'uscita dall'Egitto, il vitello d'oro, Dio ha detto che il peccato del vitello d'oro verrà perdonato solamente tramite il santuario. Dopo la costruzione del santuario, a questo punto bisogna utilizzare questo santuario, bisogna farci sacrifici. Ecco che la parasha di Vayikra ci racconta dei sacrifici, la parasha di Tzav ci racconta dei sacrifici, e così via. Le prossime 6-7 parashot, gran parte del Levitico, ci parlerà delle regole inerenti ai sacrifici. A questo punto potremmo capire questo libro di Vayikra in quale cronologia rientra e che significato ha in questa posizione, perché proprio qui si parla del santuario, perché appena finita la costruzione del santuario impariamo e studiamo come rispettarlo, chi sono le persone pure e le persone impure, chi ci può entrare e chi non ci può entrare, come si fanno i sacrifici e così via, e via scorrendo. Nel libro di Levitico però troveremo anche tanti precetti legati al rapporto sociale con il prossimo. Adesso non entriamo, però questi sono i due concetti principali del Levitico. Il santuario e tutto ciò che è inerente al santuario, sacrifici, impurità, eccetera, e poi leggi tra un uomo e l'altro, rispetto del prossimo, della Parashah e di Purim. Allora, iniziamo a parlare della Parashah di questa settimana. Chiedono ai commentatori. Dio chiama Mosè, Vayikra el Mosè. Molti dicono, un attimo solo, ma Avimelech, Bilam, due personaggi abbastanza malvagi, Dio va a trovare loro e parla con loro. C'è scritto da Bilam che Dio è nato da Bilam. A questo punto uno potrebbe chiedere, ma un attimo, Moshe Rabbeinu è più importante di Bilam, più importante di Avimelech. Come mai però Moshe Rabbeinu viene chiamato da Hashem? Invece da Bilam e Avimelech Hashem va da loro. Si può rispondere a questa domanda con una parabola. C'era una volta un re, come si usa iniziare una parabola? Aveva due amici, uno sano, forte e uno mezzo malato, lebbroso. Quando voleva parlare con il sano, con quello che era a posto, lo chiamava, lo invitava nel suo palazzo. Quando voleva parlare con l'altro, lebbroso, ammalato, il re diceva: vengo io a trovarti, tu non venire nel mio palazzo. Perché? Allora, se tu vieni nel mio palazzo, mi rendi impuro il mio palazzo, mi contagi la mia famiglia, i miei servitori. Allora, sai cosa? Tu rimani a casa tua piuttosto vengo io da te. Questa è la differenza tra Avimelech e Bilam con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu viene chiamato da Hashem. Vayikra el Moshe vayidaber Hashem elav. Hashem l'ha chiamato. Mentre nel caso di Bilam e nel caso di Avimelech, due peccatori, due malvagi, due persone impure, Hashem dice: rimanete dove siete, vengo io da voi. In altre parole, prima di far entrare qualcuno a casa nostra, dobbiamo sapere se è meritevole. Hashem dice: una persona malvagia, piuttosto vado io a trovarla, ma nella mia casa, nella mia dimora non la faccio entrare. E così solo Moshe merita di entrare nella casa di Hashem. Viene chiamato, viene avvicinato nella casa di Hashem. Sulla Parashah abbiamo tanti argomenti e velocemente passiamo a un argomento verso la fine della Parashah, quando la fine della Parashah parla che una persona che ha rubato deve ridare il furto, se no non verrà perdonato. È vero che deve portare un sacrificio, è vero che il sacrificio fa parte dell'espiazione, ma comunque non è sufficiente il sacrificio, ma bisogna anche ridare indietro l'oggetto. Ve'eshiv et ha'gzela asher gazal, dice il verso, capitolo 5, verso 23. C'è un commento che collega questo con Yitro, che era suocero di Moshe Rabbeinu, che era l'anima, la trasmigrazione dell'anima di Cain. Sappiamo che le anime ritornano in questo mondo in corpi diversi. Cain aveva ucciso Hevel, Hevel aveva una sorella gemella con la quale lui doveva sposarsi, che all'epoca non c'erano donne per sposarsi, ognuno nasceva con una gemella. Quando Cain ha ucciso Hevel, lui ha preso la sua moglie, la sua futura moglie, la sua sorella gemella. E cosa è successo? Siccome Cain aveva fatto questo errore, aveva questa colpa, allora lui doveva rettificare questo operato dando una moglie a Moshe Rabbeinu. Infatti, Caino, che è Yitro, sua figlia, cioè figlia di Yitro, che è Zipporah, sposa Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu non era altro che la trasmigrazione dell'anima di Hevel. Per cui Caino prende la moglie ad Hevel, la sorella gemella che in futuro sarà moglie. In compenso, Caino lui darà una moglie ad Hevel, infatti Itro dà una moglie a Moshe Rabbeinu, la sua figlia, Porà, è la moglie di Moshe Rabbeinu. Vuol dire esattamente qualcuno, una persona sbaglia, ruba, questo ha rubato la moglie, questo deve dare una moglie alla stessa persona. Se la stessa persona non c'è, allora ai suoi discendenti, cioè all'anima che ritorna in questo mondo, sia l'anima della persona sia l'anima di chi ha rubato, chi è stato derubato. Si racconta una famosa storia al tempo della Rizal. C'era un ragazzo molto intelligente che è nato dalla Rizal e la Rizal gli ha detto: vai lì in quella città, lì troverai la tua moglie, e l'aveva mandato in Egitto. È nato questo ragazzo in Egitto, gli hanno fatto un grande onore e c'era lì una persona molto ricca che gli ha dato sua figlia come moglie. Gli ha dato molti doni, ha fatto una cosa incredibile. Passano 3 mesi che questi due coniugi, questa coppia è sposata, il padre di questa donna, di questa moglie, gli ha dato una cifra incredibile, ma purtroppo dopo 3 mesi questa donna viene a mancare. Tutti panico, com'è possibile? Il ricco se la prende con il genero, il genero dice: io non ho fatto niente, non ho colpa. Cosa ha fatto il genero? Ha preso e si è ritornato dal suo rabbino. E così è tornato indietro dal suo rabbino e gli ha detto la storia com'è successo. Dice: tu mi hai detto di sposarmi, ma questa donna è venuta a mancare, la figlia, e qua e là, dopo 3 mesi. E poi c'è stata una lunga discussione, una lunga storia, questa ve la dico in breve, sui soldi, il suocero dice: no, un attimo, cos'è questa storia che tu mi prendi i soldi di mia figlia? Ma i soldi erano già stati dati a lei, e così via. Viene risposto, è venuto dalla Risa questo ragazzo, gli ha detto alla Risa: guarda, sappi che questa donna è l'anima di quella persona che era tuo socio nel lavoro in un ciclo precedente. Ma tuo socio ti ha accusato falsamente e ha preso i tuoi soldi. È dovuto tornare in questo mondo. È dovuto tornare sotto forma di donna. È dovuto in modo che tu la potessi sposare. E così tutte queste cose sono successe perché, gli dice la Rizal, perché lui, il tuo socio, te l'ha fatto soffrire per 3 mesi. Tu hai dovuto, lui è tornato in questo mondo nel corpo di questa figlia qui, e per 3 mesi tu hai goduto da lei, così proprio come tuo socio per 3 mesi ti ha fatto soffrire. Cosa impariamo da questo? Impariamo da questo che tutto ciò che succede ha una ragione, tutto è calcolato, e ogni cosa è proprio nel minimo dei minimi calcolata. E se una persona, se lui ha sofferto 3 mesi, deve far soffrire, deve godere dalle 3 mesi e tutto questo si collega con la parasha, che uno deve ridare indietro ciò che è stato rubato. Tanto quanto bisogna fare attenzione a una cosa rubata, che se una persona passa tanto tempo non si ricorda neanche di chi è, com'è. Ma rubare non vuol dire andare a prendere una cosa di qualcuno, ma appropriarsi in maniera illecita, in maniera non molto liscia, in qualcosa, questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe entrare nel divieto di non avere un godimento di una persona, di una cosa rubata. Non si può trattenerla. Cambiamo argomento adesso. Passiamo un attimo a parlare di questo Shabbat. Questo Shabbat è un Shabbat molto speciale, si chiama Shabbat Zachor. Cosa ha di speciale Shabbat Zachor? Shabbat Zachor vuol dire Shabbat che bisogna ricordare. Bisogna ricordare quello che ha fatto Amalek. Bisogna ricordare che Amalek è un nemico di Israele e che lui vuole uccidere Israele, e una volta all'anno la Torah ci ha obbligato di ricordarci quanto ci odia Amalek e quanto dobbiamo noi odiarlo e dobbiamo cancellare Amalek. La Torah ci dice che abbiamo una mitzvah di uccidere Amalek perché lui è un nemico giurato di Israele. Come mai si legge la parasha di Zachor, ovvero di Amalek, Shabbat prima di Purim? Siccome a Purim noi leggiamo la lettura della Megillah, dove si racconta che Haman, che era discendente di Amalek, è morto e ha perso, allora Shabbat prima di Purim hanno stabilito di leggerlo in questo Shabbat. Praticamente noi abbiamo fissato un giorno, un Shabbat all'anno, per dedicarlo a ricordare che Zachor, ricordare quello che ci ha fatto Amalek. Chiaro? Allora, parliamo un attimo di Amalek. La Torah dice che, a proposito di Amalek, essendo lui un nemico talmente forte, non bisogna avere il minimo di pietà. Bisogna fare attenzione di non sempre avere pietà nella vita. Ebbene, Amalek era una persona, era un popolo talmente malvagio che la Torah ci insegna che dobbiamo cancellare completamente il suo nome, cancellare completamente la sua esistenza. La Torah ci racconta la Haftarah di questa settimana, quella che leggeremo, la storia dei profeti, ci racconta qualcosa di molto particolare. La Haftarah di questa settimana racconta che il profeta Samuele aveva incaricato il re all'epoca, il re Shaul, di andare a uccidere tutti gli amalecchiti con il loro bestiame, non far lasciare in vita nessuno. Andato Shaul, ha vinto la guerra, ha sconfitto tutti i suoi nemici, solo che ha visto degli animali molto abbondanti, ricchi, grassi. Ha detto Shaul, un attimo, questi animali ucciderli così, peccato, sprecarli. Facciamo un sacrificio per Hashem, un sacrificio non richiestogli. Allora lui ha fatto un ragionamento, ha detto sicuramente Dio sarà contento, Dio sarà sicuramente felice perché ho fatto questo qua. Allora arriva Shmuel dice a Shaul, senti un attimo Shaul, tu sei una persona molto pia, molto osservante, tu sei una persona che non ha mai fatto peccato, dice il Talmud che lui non aveva mai peccato Shaul, a parte questo piccolo peccato, no? Non è un vero peccato, ma diciamo questa dimenticanza. E così Shaul fa un grave errore, prende questi animali, li prepara per fare sacrifici, arriva il momento di fare questi sacrifici, viene Shmuel, il profeta, da Shaul e gli dice, senti Shaul, tu non avevi mai peccato in vita tua, mi spiace però, hai perso la dinastia regale, il trono è stato tolto da te, è stato dato al tuo genero David HaMelech. Shaul va in panica, diventa furioso, si arrabbia con tutti. La domanda qua non si capisce, come ha fatto Shaul a fraintendere una cosa così importante e banale e a farli fare, a lasciarli in vita gli animali e non ucciderli quando gli ha detto uccidi gli animali e uccidi tutti. La spiegazione è la seguente. Shaul aveva un ragionamento molto sensato e molto giusto. Cos'era il suo ragionamento? Shaul conosceva profondamente il significato dei sacrifici. Siccome tutti i sacrifici sono così talmente profondi e alti e elevati e possono sconvolgere tutti i mondi, allora cosa ha detto allora? Cosa ha detto allora Shaul HaMelech, il re? Ha detto Shaul, un attimo solo, i sacrifici sono talmente elevati, possono fare travolgere il mondo in maniera così forte? Cosa faccio? Io prendo questi animali e li butto quando posso fare un'opera così grandiosa? No, non posso fare questo. Cosa fa? Shaul prende questi animali, li tiene in vita, ma quelli più grassi, grassi, e fa un ragionamento. Dice, perché i sacrifici sono talmente importanti? Perché il sacrificio, uno prende un oggetto materiale e lo trasforma in spirituale. E quando uno fa una trasformazione da materia a spirito, crea una dimensione enorme. Per cui, a questo punto, cosa che capiamo? Impariamo qui a capire che Shaul, riflettendo sul valore dei sacrifici, riflettendo sul valore che questi sacrifici vengono da Amalek, e ragionando sul significato del sacrificio, che è la trasformazione della materia in Kedushah, ovviamente se uno prende una materia che viene da Amalek, la trasformazione è molto più grande. Come il famoso detto talmudico, una candela accesa durante il giorno non vale niente, se la accendi durante la notte. Allora, più una cosa è buia e più la luce avrà effetto. Allora, siccome a questo punto, dice Shaul, se io devo fare un sacrificio di un animale mio, non è così elevato, non c'è una tale trasformazione di come fosse, come se nel caso in cui il sacrificio viene da Amalek. Allora, Shaul dice, innanzitutto questi animali sono troppo belli per essere così uccisi. Numero due, dice Shaul, un attimo solo, un animale che viene da Amalek è molto meglio che un animale normale, per cui è meglio che io uso questi animali. Allora lui prepara questi animali, li lascia in vita per poter sacrificare. Quando Shaul gli aveva detto di non lasciare vivere niente, a un certo punto succede una cosa, a un certo punto viene la Torah e ci dice che Shaul ha sbagliato in pieno, che lui ha perso il trono. E Shaul era una tzaddik enorme che non aveva mai peccato in vita sua. Ma ma lui ha perso il trono solo per questa ragione. Ha perso il trono Shaul perché ha voluto usare troppo la sua logica. E da qua impariamo nella vita che una persona che va solo, si basa completamente sulla sua logica, è sbagliato. E già Shaul HaMelech, il grande re che aveva tutta la dinastia regale su di lui, già lui aveva capito, aveva visto questo errore, appunto, e da qua impariamo quanto una persona deve fare attenzione di non avere un rapporto solo logico con Hashem, ma deve esserci un rapporto anche di che la base di tutto deve essere Kabbalah Torah, sottomissione. Hashem, tu capisci cos'è la volontà, cos'è la giustizia e noi eseguiamo la tua volontà. E questo è stato l'errore di Shaul che è costato molto caro, ma alla fine purtroppo ha perso quella cosa che va di più caro, che la dinastia regale. Ok, allora qui abbiamo fatto una riflessione sulla Pascia di Zachor. Approfitto di ricordare che la mitzvah di Zachor, ricordare a quello che ha fatto Amalek, è una mitzvah sia di uomini sia di donne, sia devono ascoltarla tutti. Per cui bene, tutti quanti vadano al tempio questo Shabbat. Chi non ce l'ha, addirittura dovrebbe cambiare e fare passare Shabbat in un posto dove c'è un tempio. Come c'è scritto nei libri, che chi abita in una zona dove non c'è tempio deve andare a vivere in una zona dove c'è, per questo Shabbat almeno. A questo punto vorrei parlare un attimo dei sacrifici e poi parlerei due parole su Purim. Allora, siamo arrivati a parlare dei sacrifici, che è l'argomento dominante di questa parasha. Per capire cos'è il significato dei sacrifici, vorrei anticipare come si facevano i sacrifici e per poi capire cos'è il loro valore. Allora, il sacrificio, un animale materiale, un animale, diciamo, di questo mondo, veniva preso, veniva sciachtato, sgozzato secondo la legge della Shechita. Poi veniva, questo animale si prendeva il sangue veniva versato sull'altare. Poi si prendevano, in base al tipo di sacrificio, si prendevano gli intestini, le parti interiori, si bruciavano sull'altare. La carne la mangiavano un po' i Coanim, i sacerdoti, un po' i Leviti, un po' i padroni, le pelli spettavano ai coani, ma sacerdoti e così via. Molti si chiedono, ma questi sacrifici sembrano dei culti antichi. Adesso, nel 2005, che significato hanno questi sacrifici? E poi, un'altra domanda si chiedono, ma quando arriverà il santuario, il Beit HaMikdash, speriamo presto nei nostri giorni, che è imminente, imminente proprio la redenzione, e più noi l'aspettiamo, prima arriverà. Allora, arriverà il Messia, costruirà il santuario e rifaremo i sacrifici. Nel 2005 ancora facciamo i sacrifici. Cos'è questo concetto? Allora, il concetto principale dei sacrifici è la trasformazione della materia, come dicevamo prima. L'elevazione della materia. Se uno ha peccato, Dio non accetta il perdono finché non porta il sacrificio. Dio non accetta il perdono finché lui non si pente, e non basta però il pentimento, ci vuole anche un sacrificio. Il sacrificio crea un piacere spirituale talmente grande, quando Hashem riceve il sacrificio, dice adesso perdono il peccato viene espiato. Allora, a questo punto vorremmo riflettere sul significato del sacrificio. Allora, cos'è il significato invece spirituale del sacrificio? Allora, il significato spirituale, il Rebbe spiega, è il seguente. Infatti c'è scritto nel Pasuk Adam ki akriv mikem korban l'Hashem. Un uomo quando sacrificherà da voi un sacrificio. Non c'è scritto un uomo quando sacrificherà un sacrificio da voi, ma un uomo quando sacrificherà da voi un sacrificio. Vuol dire che il sacrificio deve venire anche da noi. Allora, cosa rappresenta l'animale? Ognuno di noi ha un'anima spirituale e un'anima animalesca. L'anima spirituale vuole solo fare le cose spirituali, vuole studiare la Torah, vuole il cibo spirituale. L'anima animalesca vuole solo divertirsi, mangiare, dormire, eccetera. Una persona quando fa un sacrificio, e sacrificio in ebraico vuol dire korban, e korban vuol dire avvicinamento. Se uno porta un animale e lo sacrifica, ma lui non si avvicina a Hashem, questo sacrificio purtroppo non è completo, perché il sacrificio senza il sentimento dell'uomo non ha valore, per cui bisogna affiancare accompagnare il sacrificio con un pentimento molto serio. Infatti, Corban vuol dire avvicinamento. A questo punto, Corban, uno per fare un sacrificio, un Corban deve prendere un animale. E nel caso, diciamo, nella riflessione che stiamo facendo adesso per spiegare il significato spirituale di un sacrificio, trovare l'animale vuol dire trovare l'anima animalesca che si trova dentro di noi, trovare tutti gli attributi animaleschi, tutte le tendenze, e trovare l'animale, questo è il passo numero uno. Poi il secondo passo del sacrificio cos'è? Una volta preso l'animale, bisogna controllare che l'animale è kasher, bisogna controllare che l'animale sia integro, che l'animale non abbia dei difetti. Cosa rappresenta questo concetto? Questo controllo rappresenta il fatto che una persona è sempre a rischio di inciampare nel suo lavoro, per cui lui deve cercare sempre di non avere difetti. Una persona deve essere sicuro che non rimanga nella sua personalità dei sentimenti o degli attributi negativi prima di sacrificarsi. Per cui la prima cosa è cercare l'animale. Seconda cosa è controllare che non ci siano difetti, che siano stati tolti tutti i difetti. Terza cosa è sciachtare, sgozzare l'animale. Cosa vuol dire? Il sangue rappresenta la vitalità. Un animale sgozzato, morto, rappresenta un animale senza vitalità. In altre parole, cosa deve fare una persona quando ha trovato i suoi attributi, quando li ha identificati, quelli negativi ovviamente, e quando una persona ha controllato che non è rimasto più niente di qualche traccia? Deve andare a sciachtare i desideri, i piaceri materiali. In modo, una persona non si può dire a una persona di non mangiare, dobbiamo tutti mangiare. Una persona non può non bere. Però il problema è quando una persona fa del mangiare e bere uno scopo a sé, non un tramite per servire Dio, per nutrire il corpo. Come dice il detto che un Hasid non mangia ma si nutre. Un Hasid non dorme ma riposa. Una persona che fa del dormire un culto, che lui dorme proprio non per riposare. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna togliere il sangue, bisogna sciachtare, sgozzare l'animale, togliere l'entusiasmo che c'è nell'operare queste cose, nelle cose materiali. Prossimo passo è bruciare. Come fa una persona? Cosa deve fare una persona dopo che lui ha identificato, ha corretto, ha tolto, ha ucciso tutti i piaceri, tutti i sentimenti forti? Cosa deve fare? Una persona deve sull'altare, che è il cuore della persona, deve avere un fuoco che brucia. Ogni ebreo, ogni persona, ha nel suo cuore una fiamma che desidera, che continua a bruciare e vuole avvicinarsi al Padre Eterno. Il dovere di ognuno di noi è quella di bruciare su questa fiamma del cuore tutte le cose materiali, così come nei sacrifici venivano presi gli intestini, venivano prese determinate parti, venivano bruciate sull'altare, così anche noi dobbiamo avere un altare, deve esserci un fuoco su questo altare che è il nostro cuore, che deve essere fuoco ricco di entusiasmo verso lo spirito, e sopra questo fuoco ci bruceremo tutte le cose materiali, ci bruceremo tutti i piaceri, tutte le cose negative della nostra anima animalesca, dobbiamo bruciarle su questo altare. Poi, quando una volta fatto questo, la Torah ci dice che i sacrifici anche noi possiamo osservarli, anche noi possiamo praticarli, perché anche se oggi non c'è il santuario, ma il significato spirituale dei sacrifici, il messaggio dei sacrifici, rimane e rimarrà per sempre. Speriamo presto potremo sacrificare sacrifici e non solo, diciamo, prendere l'insegnamento spirituale da essi. Ok, allora cambiamo argomento. Io parlerei qui di Purim, della Megillah di Esther. Non manca molto tempo, per cui dobbiamo dedicare qualche parola sulla Megillah di Esther. Non ho ancora idee chiare se fare mercoledì la lezione, ma non so se c'è la disponibilità su Paltalk e sono molto dubbioso. Stavamo parlando allora della migrazione di Esther. La migrazione di Esther è molto particolare, in tutta la migrazione non compare neanche una volta il nome di Dio. La migrazione la scrive la profetessa Esther, che era l'autrice e anche la scrittrice di questa grande storia. La Megillah di Esther è l'unico libro, uno degli unici libri, se non mi sbaglio, che non è riportato nel Vecchio Testamento. Cioè, i popoli, il mondo, non riconosce la Megillah di Esther come un libro del Vecchio Testamento. Cioè, nel loro Vecchio Testamento non c'è la Megillah di Esther, quando per noi è uno dei libri del vecchio della Torah scritta, per loro non esiste. La ragione è anche molto semplice, perché la Megillah di Esther in apparenza non è altro che una storia, un racconto, una lettera di storia che si è verificata, e uno potrebbe sottovalutarne l'importanza, potrebbe dire no, è una storia, un racconto, non c'è neanche il nome di Dio, non c'è una cosa. Invece no, per niente no, perché la Megillah di Esther è stata scritta da Esther col suo pugno, con grande profezia e visione del futuro. A me piace ricordare spesso uno dei punti della Megillah di Esther, che leggeremo settimana prossima. Sappiamo che Achashverosh ha fatto due banchetti. Ha fatto un banchetto che durava 180 giorni e lì ha invitato tutti i popoli, tutti i rappresentanti di tutti i popoli, di tutte le nazioni. Praticamente Achashverosh all'epoca copriva e dominava su tutto il mondo. Quando Amman, il suo consigliere, ha fatto un decreto contro gli ebrei, essendo tutti sotto il suo dominio, poteva fare facilmente, bastava convincere il re. Una volta convinto il re, era facile sterminare tutti gli ebrei, perché tutti quanti si trovavano sotto un unico tetto. Iniziamo a capire cosa è successo. Gli ebrei vanno a questo banchetto di 180 giorni, mangiano, kasher, non kasher. Poi c'è un altro banchetto di 7 giorni. Questo qui era molto più grave. Qui in questo banchetto vengono invitati da Berlusconi tutti gli ebrei della città di Shushan. Il Berlusconi dell'epoca dice: gli ebrei sono i miei ospiti per 7 giorni. E il settimo giorno culminava proprio il giorno di Kippur. Facendo un calcolo molto lungo, ve lo potrei anche provare. Arrivato il settimo giorno, il tempio era vuoto. Nessuno era lì. Tutti hanno detto: se noi non andiamo dal re, se noi non andiamo al suo banchetto, si offende, poi ci farà del male, poi forse si rivendicherà degli ebrei. Ma almeno che ci andiamo, noi ci siamo andati in massa. Solo uno non è andato, l'unico che non è andato è stato quello che ha salvato sia gli ebrei e sia il popolo ebraico per eccellenza. Infatti, quando gli ebrei sono andati a mangiare, sono andati su questo banchetto, hanno commesso una colpa così grave che Hashem aveva decretato che lui li avrebbe uccisi. E chi ha visto questo decreto? Eliahu, il grande profeta Elia, che è andato dai patriarchi, è andato dai grandi, ha detto: com'è possibile? C'è stato un decreto contro il popolo ebraico, contro Israele, che tutti verranno uccisi. È nato da Abramo, è nato da Isacco, Giacobbe, Adamo, nessuno ha potuto fare niente. È andato da Moshe Rabbeinu, ha detto: Moshe Rabbeinu, fai qualcosa, prega tu. Moshe Rabbeinu dice: ma il decreto è stato scritto in sangue o in calce? Dice: no, è stato scritto in calce. Dice: allora se è stato scritto in calce potrebbe ancora essere revocato, dobbiamo pregare io e te, andiamo subito a pregare. E così è iniziato il decreto a essere annullato. Praticamente, grazie a Mordecai, che quel Yom Kippur, che era sia Shabbat e Yom Kippur insieme, lui non ha partecipato, è rimasto al Tempio fedele. E lui, proprio lui, che era un ministro, e lui come ministro del re aveva il dovere di andare a partecipare a quel banchetto, perché lui era ministro del re. Mordecai non ha guardato i suoi interessi, non ha guardato la sua carriera politica, o la sua carriera in generale. Lui ha guardato il futuro di Amisrael. Il futuro di Amisrael era in pericolo e lui ha salvato tutto Amisrael grazie al fatto che lui non ha partecipato. La salvezza, la verità, non era solo da lui, è iniziata da lui, perché se lui avesse partecipato, e allora il decreto sarebbe stato scritto in sangue, non sarebbe più stato revocabile. Invece, facendolo in quella maniera, il facendolo in quella maniera, cosa succede? Succede che il decreto non era scritto in sangue, per cui è revocabile, e poi grazie alla tfilà, alla preghiera di Amisrael, sono riusciti a annullarlo. Nel Megillat di Esther noi citiamo diversi versi in alta voce, quando arrivano questi versi, per ricordare i miracoli che sono successi. Il verso più classico che tutti conosciamo è Balaila Ahu, Nadidash Natamelech. In quella notte non ha dormito il re. E sappiamo che ogni volta che è scritto nella Megillah di Esther il re, non c'è scritto il re Assuero, ma il re vuol dire che ci si riferisce ai re per eccellenza. E chi è re per eccellenza? Il Padre Eterno. Quella notte non ha dormito il Padre Eterno. Cosa vuol dire? Dio non dorme mai. Ma Dio fa finta di dormire quando noi facciamo finta di ignorarlo. Lui fa finta di ignorarci, fa finta di dormire. Quella notte non ha dormito il re. Quella notte Hashem ha cambiato, ha detto: io sto qui a ascoltare il mio popolo e sto vicino a loro. E così, quando Balaila Ahu, quella notte non ha dormito il re, lì è cambiato tutto. Infatti questo verso di Balaila Ahu si dice in alta voce, si alza la voce, lo dice tutto il pubblico, non solo il Chazan, perché è molto, molto importante. Ebbene, ci sono 4-5 versi molto importanti. Questi 4-5 versi li ripetono tutti in alta voce prima che lo dice il Hasan, perché sono molto importanti, ed è per questa ragione che noi abbiamo questi versi particolari. Ebbene, tra questi versi molto importanti, che noi ricordiamo i grandi miracoli, cioè tutti i passi più importanti del miracolo, c'è un verso all'inizio della Megillah dove noi diciamo: un ebreo era nella città di Shushan, il suo nome era Mordecai Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ben Ishimini. C'era un ebreo a Shushan Abirah. Cosa c'era un ebreo a Shushan Abirah? Ma ce n'era uno solo, ce n'erano tanti. Cosa vuol dire un ebreo era a Shushan Abirah? La Megillah qua vuole dirci: un solo ebreo è rimasto ebreo. Un solo ebreo non si è venduto davanti al Berlusconi dell'epoca dicendo: eccomi qua, sono disposto a vendere la mia religione pur di essere nel tuo banchetto anche il giorno di Kippur. No, uno è rimasto fedele, è rimasto ebreo. E grazie a questo uno solo è venuta la redenzione, la salvezza per Israele, e c'è stato il sigillo che gli ebrei hanno confermato il ricevimento della Torah. Infatti il Talmud dice che quando Dio ha dato la Torah, l'ha data come un regalo, ma al tempo di Purim la Torah è stata accettata con fatica e sforzo. Kimu veKiblu HaYehudim, come dice scritto nella Megillah di Esther, hanno osservato, hanno ricevuto, la Torah è stata ricevuta di nuovo al tempo di Achashverosh, al tempo di Mordecai. Allora, ecco perché noi diciamo il verso Ishiudi, che si trova all'inizio della Megillah, lo diciamo in alta voce, perché tutto è iniziato da quel fatto lì, che uno solo è rimasto in vita, uno solo è rimasto fedele, è rimasto con la sua identità, e Mordecai sappiamo che lui ha rischiato di morire perché Amman lo minacciava: se tu non ti inchini al mio idolo, io ti uccido. A Mordecai ha detto: io non mi inchino, anche a rischio di morire. Mordecai si è comportato in maniera irrazionale, si è comportato in maniera proprio devota, e Hashem l'ha premiato, l'ha fatto diventare sempre più in alto. Invece di andare a partecipare al banchetto, che uno pensa: vado a partecipare al banchetto così io sarò più importante, così io sarò più vicino al re. Invece Mordecai ha capito che la carriera e il guadagno viene tutto da Dio. Se io vado al banchetto non vado, non è questo quello che conta. Quello che conta è la mia fede in Dio, la mia. È rimasto fedele, non ha partecipato. Alla fine Mordecai è diventato il ministro numero uno del re. E tutti quelli che hanno partecipato al banchetto invece hanno perso la loro identità e non hanno guadagnato niente. Non solo davanti al Padre Eterno, ma anche davanti al re non hanno avuto nessun vero guadagno. Ecco, cosa impariamo da questo? Impariamo che Mordecai, l'unico fedele, l'unico che va a Kippur al Tempio, il Tempio è vuoto di Kippur, immaginatevi, c'è solo uno, Mordecai. Grazie a questo lui ha salvato non solo se stesso, non solo la sua famiglia, non solo la sua città, ma tutto Amisrael da uno sterminio totale che è pericolosissimo, la minaccia più grande mai stata per la storia di Amisrael. E tutto questo grazie al fatto, alla sua fedeltà, alla sua onestà, semplicità. E ha deciso di non farsi trascinare dall'orgoglio, dagli inviti, dalle falsità, ma ha mantenuto la sua fede e la sua sottomissione a Hashem, solida e non ha fatto ragionamenti. Se io non andrò, cosa succede? E cosa penseranno di me? E così via. Per questa ragione, anche il verso Ishiudi, che all'inizio della Megillah si legge in alta voce, anche questo verso noi lo ricordiamo, diciamo, un ebreo è rimasto ebreo. Cosa vuol dire un ebreo è rimasto ebreo? Tanti ce n'erano, ma gli altri si sono venduti. Uno è veramente rimasto ebreo e grazie a lui c'è stata la salvezza per tutto Amisrael. Grazie a lui il decreto non è stato scritto in sangue, come dicevamo prima, e poi è stato scritto in maniera che era revocabile. Bene, impariamo, il Talmud dice che chi salva una persona come se salva un mondo intero. Ogni persona ha la forza di salvare un mondo intero. Mordecai era una persona e ha salvato un mondo intero. A questo punto, cari amici, di Virtual Yeshiva, vi rimando l'appuntamento tra 2 settimane. Shalom a tutti e un buon Shabbat di pace.